Buona giornata a tutti voi, Angela che vi parla. Questa mattina siamo insieme e davvero è un piacere avere con noi i passionisti di Caravate, in particolare padre Marco Panzeri, superiore della comunità passionista in Caravate, padre Marcello Finanzi e giovane religioso Davide Costalunga. Buongiorno a tutti voi, grazie di essere con noi a Radio Missione Francescana.
Buongiorno.
Bene, allora cercheremo di capire meglio chi sono i passionisti, la loro storia, da quanto tempo sono presenti in Caravate, proprio perché la loro presenza è una presenza significativa, è un punto di riferimento per religiosi, laici, famiglie e giovani. La Chiesa, nei suoi diversi carismi, è presente sul nostro territorio e risponde ai bisogni della nostra gente, e i passionisti sono proprio tra questi. La loro congregazione è data 3 secoli e quindi davvero è una congregazione molto, molto presente, molto aperta alla misericordia. Ecco, parliamo inizialmente con Padre Marcello. Allora cerchiamo di capire proprio la storia di questa casa di Caravate, che comunque è molto famosa, molto conosciuta sul territorio di Varese.
Sì, non so se è la casa che è conosciuta o perché noi lavoriamo in questa casa.
Beh, ma
È prezioso.
sicuramente siete conosciuti voi che lavorate in questa casa, ma la casa di per sé è molto conosciuta.
La prima presenza di una comunità religiosa riguarda gli eremitani di Sant'Agostino nel 1515. Già prima del 1600, però, il convento fu abbandonato ed è passato ai privati. Fino al 1900. Noi passionisti siamo un po' evangelizzatori di paese in paese, e è capitato che tra la fine del 1800 e il 1900 si sono svolte diverse predicazioni in zona di Caravate. Terminate le 40 ore eucaristiche a Gemonio, a febbraio del 1904, si sono interessati al vecchio convento, a quel tempo affittato da un privato a 5 famiglie contadine. Dopo i vari contratti ecclesiastici e civili, il 13 novembre del 1904 i passionisti si insediarono ufficialmente a Caravate. Fu il primo convento acquistato in Lombardia, siamo nella diocesi di Como. E a partire dal 1912 la presenza dei passionisti a Caravate assunse la fisionomia di casa di esercizi spirituali per il clero. In Lombardia abbiamo investito subito nella casa di esercizi, perciò iniziarono a compiersi i lavori di ampliamento della struttura che si svolsero nell'arco di diversi anni. Questa è la prima fotografia per quello che noi siamo qui.
Bene, avete vicino a voi una chiesa bellissima, Santa Maria del Sasso. Ecco, me ne vuole parlare?
Bellissima, per noi cara, tutto ciò che è oggetto del nostro culto è caro. Santa Maria del Sasso non è dato da alcuna apparizione mariana, ma quanto dalla collocazione del santuario sul rilievo della roccia calcarea, ecco qui Sasso. La prima notizia sicura della chiesa risale al 1159. Nel corso dei secoli subì diversi restauri. Nel 1924 ci fu un radicale intervento di demolizione e ricostruzione della chiesa. Non eravamo ancora proprietari noi. Innalzamento, rifacimento del presbiterio e creazione di cappelle. Dopo il restauro del campanile e altre opere, nel 1935 la chiesa fu nuovamente consacrata da Monsignor Macchi, vescovo di Como. Dei tempi antichi si conservano solo pochi segni, tra i quali un'iscrizione che riporta la data 1580 sulla parte bassa della facciata, dichiarata per questo motivo monumento nazionale. E dal 1981-1985 ci fu una nuova ristrutturazione della casa di esercizi che consegnò la struttura all'attuale fisionomia e funzionalità. Questa.
È una chiesa che si può visitare, in cui voi celebrate messa comunque.
Sì, non durante la settimana per non sovrapporre la celebrazione alla piccola comunità di Caravati e dei paesi vicini. Celebriamo una messa soltanto la domenica alle 9.30, anche perché di solito sabato e la domenica siamo impegnati per l'accoglienza di diversi gruppi, e sono diversi gruppi, a volte due o tre gruppi, che riempiono la casa e diciamo anche il parco, perché è bellissimo il parco.
E a questo proposito vorrei capire proprio che finalità vuole raggiungere questa casa per esercizi di Caravate.
Ecco, è nata come casa di esercizi spirituali e siamo sempre stati fedeli a questo compito, e lo siamo tuttora anche in tempi difficili, c'è il crollo della domanda degli esercizi spirituali. È sempre stata conosciuta come casa di esercizi specifico per sacerdoti. Per decenni tanti seminaristi di teologia della diocesi di Milano sono transitati da questa casa. Ecco perché diversi sacerdoti ricordano esperienze vissute qui. Da una decina d'anni, a settembre, solamente i diaconi della diocesi di Milano, Lodi e Crema, per prepararsi alla consacrazione diaconale, compiono i loro esercizi, e c'è sempre la visita del vescovo a volte. Ahimè, siamo in margine della diocesi di Como e amaramente posso dire che forse Como non conosce la nostra casa. Infatti, incontrando diversi preti di Como, non la conoscono. Non la conoscono a tal punto che noi non avevamo fino a 5 anni fa neanche la fotografia del vescovo nella nostra sala di incontri. Si sono accorti i diaconi permanenti quando sono venuti a fare un corso di esercizi. Diversi corsi che ci sono ancora animati da noi, non ci teniamo ad animare la casa di esercizi perché per questo siamo designati, e attualmente i corsi sono aperti a tutti. L'accoglienza è per tutte le comunità che cercano un luogo di preghiera, e questa casa si presta anche per il silenzio, la solitudine. Il nostro fondatore voleva case in piena solitudine, ed è per questo che anche noi custodiamo questa solitudine. Attualmente ci sono diversi gruppi che chiedono. Da ormai quasi 10 anni anche maturandi universitari del movimento DCL vengono a trascorrere qui le vacanzine di studio. E poi siamo aperti a diversi gruppi, a diversi corsi di esercizi di persone, di parrocchie che vengono da tutta la Lombardia. Allora il nostro specifico è la predicazione, e questo è il nostro servizio alla diocesi, al territorio.
Quindi predicazione, conoscete molto bene il territorio di Varese, proprio per la predicazione che svolgete, che avete svolto in diverse parrocchie, in diverse località proprio del Varesotto, Padre Marcello.
Sì, ecco, non sto a enumerare le diverse parrocchie che io ho conosciuto, ma dovrebbero essere le parrocchie ad alzare la mano. Qui ci sono stati i passionisti. E in alcune parrocchie anche abbiamo lasciato il segno delle nostre missioni. A volte consiste in una croce piantata in una zona di passaggio, una croce semplice per ricordare il cuore del nostro annuncio. Ecco, noi siamo una comunità apostolica, siamo nati per la predicazione, siamo conosciuti in modo particolare per quelle che si chiamano le missioni parrocchiali o missioni. Un tempo prolungato di presenza nella parrocchia per una vera e propria evangelizzazione. Il parroco ci consegna la parrocchia, nella tradizione addirittura ritirarsi, rimanere in margine, e dava in mano a noi la gestione per 15 giorni di una evangelizzazione. Abbiamo partecipato, io stesso, anche Padre Marco, a diverse missioni, sia in paesi piccoli come anche in grande città. La mia prima presenza missionaria, ero ancora diacono a Genova, e lì abbiamo fatto la prima esperienza, penso in assoluto in Italia, che è la prima settimana dedicata alla visita nelle case con i centri di ascolto. Eravamo più di 40 missionari, immagina che cosa voleva dire uscire dalla messa 2 a 2 e entrare in quei palazzi per incontrare le diverse famiglie. È stato un boom allora. Oggi è più difficile questa presenza e incontro personale nelle case. E continuiamo ancora con questa predicazione.
Certo, In questo tempo chiuso è difficile anche comunicare direttamente o entrare nelle case, ma voi avete avviato altri cammini, altri itinerari, altre forme di evangelizzazione, di predicazione.
Sì, a questa domanda rispondo io e mi presento.
Buongiorno Padre Marco, ecco, le chiedo questa, poi facciamo una pausa musicale, lei mi dirà un po' chi era questo vostro fondatore, perché proprio San Paolo della Croce è davvero una figura molto importante, insomma, vale la pena di farla anche conoscere ai nostri radioascoltatori. Allora mi diceva quali altre forme di cammino state facendo?
Altre forme di cammino iniziate da quando sia io che Padre Marcello siamo presenti in questa comunità sono prima di tutto quella di una semplice ma efficace opportunità che viene data di ascolto della parola di Dio attraverso la lezione divina che viene fatta tutti i giovedì al mattino e alla sera sulla parola di Dio della domenica seguente in modo particolare. E questa lezione si svolge ininterrottamente proprio tutti i giovedì dell'anno, ferie, vacanze comprese, quindi chi c'è viene e apprezza appunto questo momento di condivisione della parola. Poi un'altra esperienza, penso molto importante, che è stata avviata è la cosiddetta cosiddetti cammini di fede, cioè un'esperienza legata alla buona notizia che permette un percorso di crescita, di accompagnamento nella fede che dura 2 anni interi, come momento di full immersion in questa avventura umana e cristiana fino a trovarsi sotto la croce, un po' un tentativo di rivivere quella che è stata l'esperienza dei primi discepoli alla sequela appunto di Gesù. Inoltre, accompagniamo anche un gruppo di giovani famiglie che negli anni appunto si è venuta a costituire e che cresce come anche sensibilità in modo particolare, perché poi dall'esperienza di questo gruppo e di famiglie legate alla nostra spiritualità, da loro è nata l'esigenza di far partire un'altra esperienza, la cosiddetta parola ai bambini, cioè questa possibilità di spiegare le parabole del Vangelo ai bambini da 3 a 6 anni attraverso anche il gioco, oltre che ecco, la spiegazione per loro della parola di Dio.
Padre Marco, la ringrazio di questo. Penso che valga la pena, sia opportuno allora dire che c'è la possibilità di aggregarsi a questi gruppi telefonando a voi, no? Lascerò proprio sul sito anche della radio, là nel momento in cui mettiamo questa trasmissione, la mettiamo sul sito della radio, metterò anche i vostri riferimenti telefonici in modo tale che chiunque vi abbia ascoltato e possa avere interesse o curiosità di conoscervi, possa telefonarvi e mettersi in contatto con voi. Adesso facciamo una pausa musicale.
Sei l'immagine del paradiso, nei frantumi del nostro specchio puoi sfolgorare la tua meraviglia e riflessa in ogni povera scaglia. Dio ti rivedrà moltiplicata se in ogni briciola di vetro brilla un sì e un riflesso del tuo. Se viviamo come tu hai vissuto, nel cuore s'aprirà il tuo arcobaleno. Che rimbalzo di raggi, sbarbaglio di colori, da milioni di colci, sfolgoranti bagliori, si compone il tuo volto, il tuo volto d'amore, e brilliamo di te, trasparenza di sole. Che rimbalzo di raggi, sbarbaglio di colori, da milioni di colci, sfolgoranti bagliori, si compone il tuo volto, il tuo volto d'amore.
Siamo con Padre Marcello e con Padre Marco Panzeri, superiore della comunità passionista Nicaravate. E davvero è interessante quello che stavano dicendo, proprio dei cammini che hanno predisposto per le famiglie e anche per i bambini, no? Soprattutto non solamente momenti di lettura, di lezio divina, proprio legata al Vangelo della domenica successiva, se capisco bene, no, Padre Marco? Ecco, in modo tale da prepararsi alla messa della domenica. Ma voi siete passionisti, avete, come dire, una, anche dei giovani che sono in discernimento vocazionale presso di voi. Questo dice che la vostra presenza spirituale è una presenza significativa che affascina ancora i giovani. Ecco, però volevo cercare di capire qual è il carisma proprio dei vostro, dei passionisti, guardando anche solo la vostra, non so se si chiama vostro abito talare, non so come chiamarlo, no? Che ha questa croce particolare, no? Per cui siete immediatamente individuabili, no? Riconoscibili, no? E ho detto che quest'anno è il terzo centenario della, forse l'anno scorso era il terzo centenario della fondazione della congregazione proprio della Passione, e ho visto che tre parole caratterizzano questa congregazione, se ho letto bene mi corregga se ho sbagliato: gratitudine, profezia e speranza. È così, Padre Marco?
Sì, è così. Questo giubileo dei 300 anni di fondazione è iniziato appunto il 21 novembre del 2020 e proseguirà fino al 1 gennaio del 2022, quindi siamo in pieno svolgimento di questo giubileo, purtroppo limitato da questa pandemia, di queste limitazioni che non ci permettono di svolgere al meglio appunto questa proposta.
Padre Marco, ho ascoltato il vostro superiore da un video che mi è stato inviato, che parla in inglese, e ho visto che siete presenti in tutto il mondo. La cosa mi ha veramente colpito, ecco. Però chi era questo San Paolo della Croce, che è nato a Dovada nel 1694 ed è morto nel 1775, uno dei più grandi mistici e predicatori del 1700 ed è fondatore della vostra famiglia passionista?
Sì, come ho detto bene, San Paolo della Croce è nato nel 1694 a Dovada, che è in provincia di Alessandria, e morto nel 1775 a Roma. E come ho detto bene, è uno dei più grandi mistici del Settecento. Ecco, la sua avventura è iniziata appunto nel 1720, quando, ritirandosi per 40 giorni in una cella a Castellazzo, sempre in provincia di Alessandria, e con lui ha cominciato a scrivere la prima regola. Ma la sua intuizione è nata dal fatto che, guardandosi attorno, quindi guardando la realtà che lui stava vivendo, si chiedeva ma perché tutto questo male? Ma perché c'è questa divisione nelle persone e tra le persone? E ha individuato la causa di tutti i mali proprio nella dimenticanza dell'amore crocifisso, per cui ha colto come l'efficacia per risanare il cuore delle persone era la memoria della passione del Signore Gesù come l'opera più grande e stupenda dell'amore misericordioso per l'umanità. Ma, ecco, questo è stato il punto di partenza. Poi, ovviamente, l'intuizione è del 1720, poi riuscirà a fondare la congregazione ben 20 anni dopo, quindi c'è tutto una crescita, un cammino, un discernimento che l'ha portato dove appunto è arrivato. E quindi anche questa intuizione l'ha avuta appunto nel 1720, quindi giovanissimo, a 26 anni, e facendo anche l'esperienza di un rifiuto a Roma, perché è tutto, come dire, gasato, no? di questa novità, voleva portare la regola al Papa e l'hanno cacciato via come un pezzente. Allora, tutto deluso, ritirandosi a Santa Maria Maggiore di fronte all'icona della Madonna Salus Populi Romani, ha detto: beh, qui faccio memoria della passione, vivendo direttamente questa esperienza del rifiuto. Dopo vari anni, appunto, è riuscito a iniziare con un gruppo di amici, con il fratello in modo particolare Giovanni Battista, questa comunità. E il luogo iniziale, il primo convento, è appunto sul Monte Argentario. Da lì poi vari conventi nella zona sempre della Maremma toscana e dell'Alto Lazio, si diffuse pian piano questa nostra congregazione.
Lui si dedica ai poveri e sofferenti, ecco, quindi non solo è un uomo di preghiera, ma un uomo anche di azione, insomma.
Sì, principalmente non soltanto a una povertà, diciamo, materiale, ma l'attenzione era più che altro a una povertà spirituale. Si pensi che in quel periodo tra l'1 e il 5% della popolazione erano preti, quindi tantissimo, però nessuno si occupava di predicazione, annuncio, e soprattutto in quelle zone povere, abbandonate. Tutti preferivano le città perché ovviamente si stava meglio, e con la sua predicazione invece era nei luoghi più abbandonati dagli altri.
Quindi un annuncio della passione di Cristo innanzitutto, no? Un annuncio e una testimonianza.
Certo. Sì, posso intervenire io. Era così forte l'annuncio, la predicazione, specialmente nelle zone rurali, che la gente ci chiamava i gesuiti della campagna. Il primo nome dato dalla gente era i gesuiti della campagna. I gesuiti allora predicavano nelle grandi città, nelle grandi cattedre. Noi siamo nati proprio per i paesi dove i parroci celebravano solo la messa, ma senza nessuna evangelizzazione. Ricordiamo che in quel tempo la catechesi era in mano alle confraternite. Paolo della Croce a Ovada era un po' responsabile di una confraternita, ce n'erano tante, con al centro il crocifisso. È proprio alla scuola di questa confraternita che è maturata sia la sua intuizione sui problemi del mondo, che era la dimenticanza, ma anche il desiderio di annunciare. E già Ovada, in un piccolo paese, ha dato come laico la sua prima esperienza di missione, predicando alla gente lì di quel territorio, come laico.
Ecco, ma voi siete preti e laici?
Chi siamo noi? Chi siamo noi? Siamo preti e laici come congregazione, Però Paolo della Croce ha fondato anche le monache di clausura. Il suo desiderio era di avviare anche una forma di cammino per i laici. Non poteva allora, non si poteva, ma dalle migliaia di lettere che ha scritto noi abbiamo dedotto che ha scelto la formazione attraverso le lettere. Ha formato tantissimi laici attraverso il mistero della croce. Quello che abbiamo ereditato anche noi, accompagnando in questi anni laici che non solo hanno dimenticato, siamo arrivati a un punto non solo di dimenticanza, ma anche di assenza del messaggio cristiano.
Quindi una congregazione che è maschile, ma anche femminile?
Sì, femminile con le monache, ma anche di diversi istituti religiosi femminili, che si ispirano alla spiritualità della passione. Quando si fanno di questi grandi incontri si vedono proprio chiaramente le suore con il segno passionista sul cuore, quel tipico segno che ci contraddistingue. Segno, tra l'altro, che è frutto di una illuminazione interiore, non so se apparizione della Madonna, un giorno prima di iniziare quel periodo di quaresima, per iniziare la congregazione, Paolo ha visto la Madonna vestita con l'abito passionista e con una croce, un cuore sul petto. La Madonna ha detto: farai memoria della passione, per cui è un abito disegnato in paradiso. Ecco.
Bene, allora a questo punto non potete che parlarmi di Santa Gemma Galgani. Padre Marco, Padre Marcello, qualcosa bisogna dire di questa santa?
Di fronte a un gigante del genere alle volte bisogna anche tacere, però effettivamente la figura di Santa Gemma è una figura molto importante, anche se dobbiamo dire tecnicamente non era passionista, nel senso che ha sempre desiderato entrare in monastero, ma a causa
è morta molto giovane, a 25 anni,
però a causa della sua povertà. Quindi una volta si poteva entrare in convento con una dote. La sua salute è malferma, e la credevano una pazzerella perché parlava con Gesù, parlava con l'angelo custode.
Era una mistica,
e quindi non è mai riuscita a entrare in un monastero. Ma era accompagnata spiritualmente da un passionista, padre Germano. Tanto per dire una cosa, Gemma scriveva le lettere a questo padre che era a Roma, quindi da Lucca a Roma, metteva la lettera nel cassetto della sua stanza e la lettera, per mano dell'angelo custode, perveniva al suo padre spirituale. Cose da non credere. Però,
allora, però io vorrei ricordare, prima di passare la parola a Davide, vorrei ricordare altre due figure di passionisti che a me hanno colpito particolarmente. In due minuti, Padre Marcello, ecco, da una parte il Beato Domenico Barbieri, che fu davvero antesignano per l'ecumenismo, aveva corrispondenza con i professori di Oxford ed è una figura così importante per la conversione di Newman. È così, Padre Marcello?
Sì, premessa, già fondatore Paolo della Croce aveva sognato un drappello di missionari che usavano la parola una volta, convertire l'Inghilterra. Lo sognava, l'ha scritto, ne ha parlato diverse volte. Poi è partito un gruppetto guidato da questo padre Barbieri, che entrando nell'università, vivendo accanto all'università, aveva il coraggio di andare direttamente a parlare, e qui ha incontrato queste figure di giovani che erano in crisi, che erano in cammino, che si chiedevano. E qui in sintesi poi lui ha accolto la conversione e ha battezzato Newman. È entrato nella storia per questo appunto. Ma accanto a questa figura noi abbiamo una quarantina di martiri, santi, beati. Davvero la nostra congregazione è ricca in questi 300 anni di storia. Ci hanno preceduto dei giganti, noi forse siamo piccoli, però siamo fieri di essere portati sulle spalle di questi giganti.
Beh, un altro grande, e poi facciamo una pausa musicale, di cui ho letto, è questo beato Isidoro de Lourdes del 1881. Però facciamo una pausa musicale, stiamo parlando con i passionisti che sono presenti a Caravate e che in questo momento sono stati appunto padre Marcello e padre Marco. Una pausa musicale e ancora poi continuiamo proprio la conversazione con loro.
Quel giorno lui passò, era un uomo come tutti gli altri e passando mi chiamò. Come lo sapesse che il mio nome era proprio quello, come mai vedesse proprio me nella sua vita, non lo so. Era un giorno come tanti altri e quel giorno mi chiamò.
Yeah.
stiamo parlando con i passionisti di Caravate, in particolare abbiamo parlato con Padre Marcello e Padre Marco, e adesso con noi c'è un giovane religioso, Davide Costalunga. Lui chiediamo perché un giovane dovrebbe scegliere oggi in questo mondo di seguire il vostro cammino, il cammino passionista. Grazie Davide di essere con noi, ciao.
Grazie a voi. Ecco sì, vorrei innanzitutto rispondere a questa domanda precisando che la vocazione alla vita consacrata nasce solamente dal cuore di Dio. È il Signore che parla in tante maniere e sa rivolgersi come vuole, a chi Lui vuole e quando vuole. È pura gratuità che va oltre ogni limite, peccato o età. Ad esempio anche la mia è una vocazione adulta. Dopo aver scorazzato nel mondo fino all'età di 33 anni, rischiando di perdermi nei piaceri mondani, trascurando soprattutto la vita spirituale. A un certo punto della vita, passando attraverso una forte sofferenza, cioè dalla morte dei miei genitori, persi in un anno l'una dall'altro per malattia, e grazie all'assistenza di mia sorella, feci un pellegrinaggio a Medjugorje, dove dopo una santa confessione scoppiai in un pianto liberatorio, quasi come un nuovo battesimo, sperimentando in quell'arco di tempo l'amore e la misericordia di Gesù crocifisso. Mi sentì amato e avvolto da una pace e gioia indescrivibile. E dopo aver fatto un'esperienza così forte, forse più che un'esperienza, possiamo dire un incontro con Gesù, mi sono messo alla sequela e all'ascolto della parola del Vangelo, cercando di interrogarmi sul senso della vita, raggiungendo piano piano quella libertà di poter fare delle scelte che vanno contro la ragione di questo mondo, cioè di donare la mia vita a Gesù, che sulla croce è morto per i miei peccati, donandomi la gioia di sentirmi così amato che tutte le altre cose hanno perso di valore. Così decisi di non abbandonare quella gioia che mi avvolgeva misteriosamente sempre più, quella gioia che il mondo mi aveva fatto credere che la trovavo solo nei piccoli piaceri. Così dopo un buon discernimento e tanta preghiera mi sentì attratto di seguire più da vicino quell'amore crocifisso, iniziando un percorso nei passionisti. Qui ho trovato prima di tutto una famiglia che mi ha accolto e amato, con tanti miei limiti, e credo che amare e sentirsi amati in una famiglia così grande è il motivo massimo per scegliere ed iniziare un cammino che poi muterà nel contemplare ogni giorno la passione di nostro Signore Gesù. Ogni cuore è portato a contemplare carismi diversi. Nella nostra congregazione troviamo la preghiera, il silenzio, la contemplazione, e noi abbiamo un quarto voto che è far memoria della passione di Gesù.
Quindi Davide, tu sei felice, contento di seguire questo cammino, di aver iniziato questo cammino?
Sì, sì, sì. È impegnativo, io sono stato molti anni nel mondo, come ho detto, e mi sono un po' perso nel mondo, e oggi ho ritrovato me stesso e la gioia di poter conoscere me stesso soprattutto.
Ma di conoscere Cristo che ti sta aiutando, insomma, che è diventato il centro della tua vita. Grazie Davide, vorrei concludere con Padre Marcello e con Padre Marco. Vorrei che voi rivolgeste un augurio e una speranza, una parola di speranza alla nostra gente, al nostro popolo, della nostra zona, del nostro territorio. Voi siete in diocesi di Como, ma siete molto presenti sul territorio varesino, no? Ecco, siete molto conosciuti. Allora, che cosa possiamo dire alle persone che ci stanno ascoltando? Padre Marcello.
L'altro giorno chiedevo a un gruppo di laici, abbiamo dimenticato un gruppo di laici che ci stanno seguendo e anzi ci stanno superando nel cammino della spiritualità, ho detto prepariamoci perché tra qualche anno dovremo aprire le porte ad una domanda fortissima. Io ricordo il mio maestro dei novizi che ci diceva, ricordando una frase di Giovanni XXIII, verranno tempi analoghi ai tempi della Pentecoste, li stiamo vivendo. Ecco, noi ci stiamo preparando per questo, per far che cosa? Ritrovarci tutti sotto la croce. accompagnare delle persone a contemplare il crocifisso penso che sia oggi l'essenziale. Lui è il necessario, non tanto parole belle, incontri, ma veramente trovarci tutti sotto lì. Anche per l'unità dei cristiani ci ritroveremo sotto la croce, liberarci da tutte le nostre teologie.
Padre Marco.
Sì, mi ricollego a quello che ha detto Padre Marcello. Dico, di fronte anche a una situazione che stiamo vivendo, non perdere la speranza, perché guardiamo il crocifisso, siamo amati così, siamo amati fino a questo punto. E quindi, come dice anche bene San Paolo Apostolo, chi ci separerà dall'amore di Cristo? Quando abbiamo fatto un'esperienza del genere, non è certo la persecuzione, la fame o altre situazioni di, purtroppo, di sofferenza che viviamo ci separano da Lui. E forse questa pandemia è una occasione che ci viene data per, come diceva bene Padre Marcello, ritrovare l'essenziale, ciò che veramente nutre il nostro cuore.
Bene, io vi ringrazio di cuore per questa vostra testimonianza. Abbiamo parlato in questa mattinata insieme con Padre Marco Panzeri, superiore della comunità passionista in Caravate, con Padre Marcello Finazzi e con il giovane religioso Davide Costalunga. Grazie di cuore per la vostra testimonianza.
Grazie.
Saluti a tutti.
Bene, potrete riascoltarla appunto sul sito di Radio Missione Francescana. Auguri e buona giornata a tutti voi che ci state ascoltando. A mercoledì prossimo. Grazie a tutti voi.